vedo Cinzia e Sandro, andiamo tranquillamente, le recuperiamo, tanto sono, è un passaggio solo che ci interessa in questo momento. Gravina, quarantena, una settimana prima della ripartenza, manderemo al ministro, ha parlato pomeriggio appunto Gravina, e dice una settimana prima della ripartenza manderemo al ministro Spadafora una nuova proposta nella speranza che trovi spazio. Oggi i 14 giorni creano grande ansia e preoccupazione all'interno del nostro movimento. Si riparte, ma non è cambiato nulla, no Sandro? Cioè, c'è sempre questa spada di Damocle e di conseguenza è fondamentale che venga affrontato l'argomento se si vuole arrivare in fondo. Perché poi non c'è manco il piano B qui, perché poi se non si può arrivare in fondo, che c'è, non è playoff o playout, cambia poco se c'è questo tipo di norma.
No,
ecco.
No, io penso che si riparte se ci sono dei problemi, che io penso che si deve far fede alla classifica. Senza playoff, che facciamo? Rifacciamo un'altra pausa per rifare i playoff, basta. Loro devono dire che piano A si parte, se non si arriva più si lascia la classifica, e tutti quanti devono sapere che è la classifica. Tanto è una regola che hanno messo adesso, non è una cosa che cambiano nel frattempo a secondo di chi. Quindi per me è giusto piano A e piano B, si continua, si finisce, la serie B si continua, si finisce, la serie C la stessa identica cosa, alla D già hanno già deciso. Quindi i tre campionati professionisti, poi l'otto faranno capire quali sono le deroghe, quali sono i format del prossimo anno, perché così le società si organizzano, perché è importante organizzarsi, perché se fanno la riforma da subito, che tutti quanti vorrebbero, perché ci sono più vantaggi per tutte le società, per tutte le squadre, però io penso che invece ci voglia un po' più di calma, perché poi per organizzare i campionati, per le classifiche di merito, ci sarebbero sempre degli scontenti. Invece quando si parla chiaro all'inizio e dice bene, vogliamo fare una B40, le prime sette che arrivano del campionato faranno parte senza mettere il merito sportivo, senza mettere lo stadio, senza mettere gli abbonati, senza mettere niente. E nel calcio chi arriva prima è giusto che vince, e se uno arriva ultimo non è perché si chiama Palermo o si chiama Foggia, possiamo riportarli al posto di una squadra che si chiama Renate, no? Ho fatto degli esempi ben precisi. Quindi è questo qui che noi dobbiamo dare i meriti alle persone che sanno fare calcio e non i meriti alle persone che magari perché sono fortunate stanno in grandi piazze il dovere di vincere o di salire di categoria.
Allora, ditemi se ci sono anche gli altri ospiti, così andiamo a presentare. Allora, abbiamo Daniele Garbo con noi. Ciao Daniele, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
Ben ritrovato Daniele, insieme a Sandro Pochesci, poi c'è Cinzia con noi, che adesso vado subito da lei, non so, dovrebbe arrivare anche un altro ospite, lo stiamo perfezionando il collegamento. Cinzia, rivengo da te, dai.
Ritornando alle parole di Cellino, insomma, parla di un Nainggolan che tornerà alla Roma. Vi chiedono, secondo voi è una strada percorribile?
È una strada percorribile, ci credete? Daniele, parto da te. Vi ricordo ancora, ve l'ho letto prima e le ribadisco, che Gravina ha parlato nel pomeriggio, ha parlato della quarantena e ha ribadito che una settimana prima della ripartenza manderemo al ministro Spadafora una nuova proposta nella speranza che trovi spazio. Oggi i 14 giorni creano grande ansia e preoccupazione all'interno del nostro movimento. Daniele, su Nainggolan, ma anche su questo, se vuoi aggiungere qualcosa, che prima Sandro stava appunto discutendo anche di questo. Daniele Garbo.
Sì, beh, su Nainggolan so che lui è rimasto molto legato all'ambiente giallorosso e quindi sarebbe, immagino, molto felice di tornare a Roma, dove ha lasciato molti amici. Non so se l'operazione sia fattibile, perché credo che il suo cartellino sia ancora dell'Inter, lui è stato in prestito al Cagliari, se non ricordo male, quest'anno, quindi bisognerà vedere eventualmente se ci saranno le condizioni per questo suo ritorno alla Roma. A questo punto non so se è in prestito, immagino in prestito, non credo che la Roma voglia ripagare di nuovo il cartellino di Nainggolan. Insomma, non mi sembra un'operazione facilissima ad occhio e croce, però tante volte prevale la volontà del giocatore, in questo caso quella di Nainggolan potrebbe essere decisiva. Per quanto riguarda le parole di Gravina, sono assolutamente d'accordo con lui, io sono contento che si riparta, sono molto preoccupato e un po' meno ottimista sul fatto che si finisca questo campionato, perché ci sono, con queste condizioni, con questo protocollo, secondo me ci sono troppi agguati in circolazione, troppi rischi, e quindi vedo abbastanza difficile la conclusione del campionato con una quarantena di 15 giorni nel caso si trovi un giocatore positivo. Anche i 7 giorni non risolverebbero il problema, ma insomma quantomeno lo renderebbero un po' più gestibile, secondo me. E io credo che questo protocollo poi rischi di prestarsi anche a degli inghippi, come credo che abbiamo già detto in passato. Qualche squadra che magari sta per retrocedere improvvisamente trova un giocatore positivo, finisce il campionato, e mi sembra una cosa abbastanza ovviamente da deprecare. Detto questo, io sono d'accordo con quanto ha detto Pochessi poco fa. Io credo che se il campionato dovesse essere sospeso, evidentemente non ci sarebbe più spazio neppure per i playoff, per i playoff e playout.
No, certo.
E credo che sarebbe giusto a questo punto cristallizzare la classifica così com'è, ovviamente
senza inventarsi la cosa degli algoritmi e via dicendo, insomma, lasciamo.
Ma i club l'hanno bocciata tutti,
ma non si può sentire,
mi sembra che è una cosa impraticabile. Credo che l'unica cosa, la cosa principale da fare sia i 4 recuperi, insomma, per mettere tutti in pari, così
almeno
siamo tranquilli a quel punto di vista.
Antonio Paganin, vengo da te che sorridevi sul discorso dell'algoritmo, perché dai, abbiamo noi, vedi, queste sono le cose che a me fanno arrabbiare. Quando tutti si era deciso di ripartire senza pubblico, si sono arrabbiati i tifosi perché non ci sono i tifosi allo stadio, quindi questo non è calcio. Però la necessità adesso, la situazione attuale è questa, non è che puoi fare cose diverse, puoi pensare di piano piano, come diceva Pochessi, se passa questa situazione, diminuisce ancora di più la forza del virus, si può pensare di ricominciare a mettere, no, un po' di pubblico. E lì però si sono arrabbiati tutti. Ma questa dell'algoritmo è una cosa anticalcio. Ma cioè, proprio un prego.
Ha ribadito il concetto dell'algoritmo Gravina e dice, vi riporto le sue parole: l'algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti. Anche gli inglesi lo useranno. Insomma, lo ha detto poco fa, è un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di uno stop. Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine, ha sottolineato il presidente della federazione.
Antonio, riparto da te, Antonio Paganin.
Penso che sia stato già risposto, ha detto nel caso in cui, certo che pensare che dover decidere una classifica per Champions League, vittoria del campionato e retrocessione in base a un algoritmo, penso sia la prima volta in assoluto che succede. Premesso questo, gli auspici in questo momento, vedendo anche la Bundesliga, sono quelli di un campionato che possa terminare il suo percorso. Chiaramente tutti auspichiamo che ci possa essere anche la possibilità, come vedo in qualche altro campionato estero, di poter portare, anche se in numero ridotto, però una parte della gente allo stadio, perché non riesco a capire onestamente, con tutti gli strumenti che abbiamo in questo momento a livello sanitario, come non si possa pensare che delle persone che, dopo aver fatto eventualmente un test, un percorso naturale, e risultino negative al contatto con il virus, non possano vedere una partita, chiaramente con un minimo di distanziamento. Io sono qui in Veneto e oggi il nostro governatore ha autorizzato le persone ad uscire, addirittura sono state bandite le mascherine, si usano solo nei posti pubblici, per cui questo è un primo segnale che si va verso una pseudo normalità, ma bisogna anche cominciare a tenerne conto. È giusto il fatto di cominciare a pensare di convivere con qualche cosa che avrà un suo percorso e si esaurirà nel momento in cui verrà trovato il vaccino, ma è altrettanto vero che dobbiamo continuare nei limiti di quello che è le normali regole attualmente applicate, quelle che possono essere in norme di sicurezza, di tornare a fare una vita normale, perché questo ne va sia della parte economica, per cui per l'indotto che abbiamo sempre detto che il calcio genera, e poi chiaramente per la vita di tutti i giorni, lo sport in generale. Per cui io rimango su quella posizione lì, che bisogna sì avere cautela, bisogna sì prendere tutte le cose in considerazione, però poi bisogna tornare a fare la vita tutti i giorni.
Antonio, scusa, prima, per ricollegarmi anche alla domanda del nostro ascoltatore su Nainggolan, tu che cosa faresti con Nainggolan? Ricordiamo che lui comunque è di proprietà dell'Inter, eh?
Io lo terrei, l'ho sempre detto, giocatore di qualità nelle grandi squadre devi cercare di tenerli, col massimo rispetto per Sensi e Barella, però io penso solo a un centrocampo con Eriksen, Nangolan e Brozovic. È chiaro che l'Inter fa quel salto di qualità sulla carta, poi bisogna sempre trovare gli equilibri per poter pensare di poter non solo primeggiare in Italia ma anche in Europa. Non vedo nessuna squadra, guardavo anche in questi giorni qua il Bayern Monaco, che ha una struttura con giocatori che non siano di primo livello. Se andiamo poi senza scomodare City, Barcellona, Real Madrid, però se vuoi avere un profilo di un certo tipo europeo e di dominio a livello nazionale, devi avere dei giocatori di un certo profilo. È impensabile che tu possa pensare in maniera diversa, a meno che non ci sia dei problemi di carattere economico, vedi Milan, le quali sono costretti a investire su profili giovani e pensare di poterli eventualmente valorizzare, ma si sposta in un arco temporale che in questo momento l'Inter, a mio modo di vedere, non è, se non rischia di fare un altro campionato da seconda o terza in classifica, penso che l'Inter
che poi,
non voglia questo.
Che poi, Antonio, perdonami, tu hai detto Nainggolan, giustamente, se ritorna, Eriksen, che è comunque un giocatore che tu hai, Brozovic, Barella, Sensi, insomma, mi sembrerebbe che una, poi non so, ci aggiungiamo anche Tonali, mi sembra un centrocampo questo, considerando quelli che hai, perché Nainggolan è tuo, mi sembra un centrocampo che così, secondo te, è superiore a quello della Juve, se dovesse ritornare Nainggolan?
Però quantomeno gli vai molto vicino, e il nome vicino che hai citato prima, se vai a pensare alla Juventus in questo momento e guardi il pacchetto centrale e guardi praticamente tutte quante le alternative che ha, è una squadra che da 8 anni domina praticamente il campionato italiano, ha fatto già 2 finali Champions e si appresta molto probabilmente, e l'augurio da italiano, ripeto, è quello che possa fare il cammino più lungo possibile in Champions, però devi avere una rosa strutturata. Se hai una rosa strutturata puoi superare tutte quelle problematiche che durante una stagione vengono via via a presentarsi, per cui il fatto di avere degli infortuni come ha avuto Lordi, Douglas Costa, come ha avuto l'infortunio a volte di Pjanic, a volte di Betancourt, a volte di Khedira, per cui hai la possibilità di essere sempre al top nei momenti che contano. Guarda caso la Juventus è trovata, per sfortuna nostra, sempre al massimo della forma quando ha incontrato l'Inter, per cui ha trovato sempre l'organico completo e ha dimostrato la sua vera forza. Se pensiamo alla partita con il Verona, alle partite che ha pareggiato, anche quella persa con i Napoli, chiaramente pagava delle defezioni che una squadra pur forte come la Juventus non si può permettere, perché altrimenti trovi squadre altrettanto forte e la paghi. Questo è successo, senza andare a scomodare la partita, cioè, con il Lione, che adesso vedremo cosa succederà poi dopo, ma l'arco temporale mi sembra sia il 2 di agosto, è molto lontano.
Che ne pensa Pochesci? E poi chiudiamo con questa cosa.
Ma Raja vorrebbe ritornare a Roma, però lui a Roma sappiamo di chi era amico, lui era amico molto di De Rossi e di Totti, sono due personaggi che alla Roma potrebbero anche rientrare a secondo dei movimenti di mercato societari. Però all'Inter non mettono in discussione il valore del calciatore, perché è un giocatore che anche a Cagliari, ragazzi, ricordiamoci che Cagliari è stato anche terzo in classifica, sta facendo un campionato stupendo, e grazie a questo giocatore. È solamente una questione magari a livello che... Però io, conoscendo l'intelligenza di Conte, io penso che all'Inter ci stanno pensando per riprendersi in Angola, perché veramente è un giocatore importante, fa gol, è un guerriero, e questi sono, lui ha proprio le caratteristiche per l'allenatore Conte, infatti l'aveva cercato anche al Chelsea quando stava alla Roma, e sappiamo che il Chelsea l'ha seguito, poi sappiamo tutto come è andato a finire, perché magari aveva un po' una vita un po', diciamo, un po' di eccessi, e queste cose in Inghilterra guardano molto questo aspetto, quindi diciamo che per me io Raja non lo vedo più alla Roma, vedo più un 80% all'Inter, un 20% alla Roma, ma ti ripeto, se entrasse in società Totti sicuramente potrebbe ritornare alla Roma per la loro amicizia.
Daniele Garbo, sei d'accordo anche tu, mi sembra, no?
Sì, sono assolutamente d'accordo, l'ho detto, la vedo un'operazione difficile, perché il cartellino è di proprietà dell'Inter e non credo che l'Inter regali Nainggolan alla Roma, quindi lui forse vorrebbe tornare a Roma, perché a Roma, ripeto, come ha detto giustamente Sandro Pochesci, ha lasciato degli amici, è un ambiente che lo adora, lo sappiamo benissimo, però la vedo come un'operazione abbastanza complicata, onestamente, fermo restando che Nainggolan non si discute come giocatore, ovviamente, né dal punto di vista tattico né dal punto di vista tecnico, si sono discussi certi suoi comportamenti al di fuori del campo, che sono gli stessi comportamenti che l'hanno tenuto sempre lontano dalla sua nazionale, non a caso non è stato portato ai mondiali in Russia, insomma, voglio dire, un giocatore come lui.
Cinzia, rivengo da te.
C'è questa idea in casa bianconera che potrebbe stuzzicare, un parametro zero, si parla di Pedro, piace a Sarri, potrebbe essere il profilo giusto?
Potrebbe essere il profilo giusto, Pedro, ci chiedono. Allora riparto da Antonio Paganini. Antonio, Pedro, tra l'altro è un giocatore che ha vinto molto anche con il Barcellona, quindi ha giocato sempre ad altissimi livelli, quindi l'esperienza non gli manca.
No, ti dico di no, non sono mai a livello diplomatico vediamo, per me no, perché non ha, a modo di vedere, le caratteristiche, è un giocatore che è già avanti con gli anni, indipendentemente dai parametri zero, secondo me la Juventus deve andare a pensare a qualche cosa che possa anche proiettare nel futuro. Fra un po', fra un anno o due, Ronaldo terminerà, penso, il suo percorso alla Juventus. la Juventus ha bisogno, secondo me, di un profilo, di un profilo differente da Pedro. Con tutto rispetto, se viene preso come alternativa potrebbe anche essere come complemento della rosa, ma se devono pensare a un investimento al di là del parametro zero che possa proiettarle e darle una dimensione anche in chiave futura, secondo me Pedro no, anche perché al Chelsea sì, però ha giocato non ai stessi livelli del Barcellona, ha giocato molto a fasi alterne. Se non erro, ha anche avuto un periodo nel quale ha subito anche un piccolo grande infortunio che l'ha tenuto fuori per qualche tempo, però non l'ho visto, al di là di aver visto la Premier League, non l'ho visto il Pedro dei fasi del Barcellona.
Sandro Pochisci.
Sono d'accordo, ma poi dopo Cristiano Ronaldo, che già da quest'anno c'è qualche rumor che dice che potrebbe andare via anche a fine campionato. La Juve dopo Cristiano Ronaldo non può pensare a un giocatore a parametro zero permettendo a prendere un giocatore, e per me ce ne sono due al mondo che può andare a prendere, perché penso il terzo è impossibile, che a me. La Juve, io mi aspetto un colpo alla Neymar, a Mbappé, sono giocatori da Juventus. Dopo Cristiano Ronaldo devi aspettare questi giocatori, il futuro di una squadra che, secondo me, negli ultimi anni...
O a meno che qualche giovane forte che tu, cioè, se non riesci a prendere questi, che insomma mi sembra che...
Sì, però vedi, i giovani forti nelle grandi squadre, e tu li vedi, Barcellona hanno un'altra politica... Barcellona, Real Madrid, la Juventus, mi dici...
Jorginho, secondo voi, è un giocatore da Juve? Vi posso fare questa domanda, visto che vi stiamo parlando?
Per il gioco di Sarri, sì, per il gioco di Sarri,
cioè, tra Jorginho e Tonali, tu chi scegli adesso?
Ma Jorginho tutta la vita, ti risponde Sarri. Io, in prospettiva, prenderei Tonali, però ti ripeto...
Ma io mi incaponisco su questa cosa, non capisco perché uno
che sceglie... può fare esperimenti con i ventenni.
Sì, vabbè, ho capito, però allora così, cioè, vabbè, Antonio, tu...
No, ma mi dici nella storia della Juventus un ventenne? Dimmi nella storia della Juve un ventenne che la Juventus ha investito, che ha fatto già dalle primavere.
Insomma, se dai un progetto,
è una delle migliori in Italia, eppure non arriva mai nessuno. Cioè, non mai.
Antonio, e poi sento Daniele.
Sono d'accordo con Sandro, Jorginho tutta la vita, se avessero eventualmente la forza, la volontà di prendere Tonali e fargli capire che eventualmente deve fare un apprendistato di 1-2 anni che servirebbe a bypassare quel salto enorme che c'è fra una piccola squadra e una grande squadra. La differenza non si discute la qualità del giocatore, ma a Brescia puoi fare una partita bene e l'altra così così, perché tanto lotti per la salvezza. La Juve deve vincere ogni giorno, ogni singola partita, che sia di campionato, che sia di coppa, sei costretto a tenere un livello, un rendimento che è superiore a quello che in questo momento viene richiesto,
Antonio,
a Tonali.
Antonio, quello che ti chiedo, però Antonio, quello che dico io, possiamo dire che in questo momento, pensando al prossimo anno, lasciamo perdere questo, no? Pensando al prossimo anno, un reparto, diciamo così, usiamo un vecchio termine che Daniele se lo ricorda, che il reparto nevralgico, che è quello in mezzo al campo, no? Possiamo dire che quello della Juve deve essere un po' risistemato? Possiamo dire questo, se guardiamo, no? Pjanic, così, Khedira, si pare, insomma, ci sono dei giocatori che devono essere, cioè è un reparto su cui bisogna lavorare, mi sembra di capire. Ecco, perché non cominciare a mettere delle basi puntando su dei giovani di qualità? È così, cioè li diventa sempre, boh, non lo so, è il mio pensiero magari.
Marco, scusami Marco, sì. Guarda proprio la storia della Juve. La Juve, Rugani era un giovane emergente, non gioca mai. Bernardeschi era un giovane emergente,
capito,
e non gioca mai.
No,
e
la Juve ha giocato, Juve, non puoi... ho capito.
Capito? La Juve ha delle certezze. I giocatori che hai detto te stanno andando via, ma secondo te sono o non sono migliori di Tonali? Sono, eppure li vuole mandare via. Quindi la Juventus ha altri parametri. Secondo me la Juve ha altri parametri dei giocatori in mezzo al campo, giocatori,
cioè,
che hanno
già.
Ma
se io sento, però, scusami Sandro, se io poi c'è Daniele, che lascio la parola a lui perché non l'ho fatto parlare. Daniele, vengo subito, sì, da te. No, però se io penso che Pjanic, si parla dello scambio col Barcellona per arrivare ad Arthur, che c'ha 24 anni. Oh, onestamente, ma sto Arthur è così forte da stravolgere il centrocampo della Juventus? Domanda che vi faccio, è così, diciamo, è il giocatore che metti lì e stravolge il centrocampo della Juve? A me non mi sembra, adesso, con tutto il rispetto, no? Poi che risbaglio io,
ma per me Sarri c'ha Jorginho nella testa e poi prenderà altri due giocatori a centrocampo, perché
quando un allenatore, e quindi parlo di psicologia nostra, quando un allenatore ha un giocatore che è stato fondamentale per il suo gioco, dove a Napoli tutti quanti abbiamo visto il grande Napoli di Sarri, no? E quel giocatore era il fulcro del suo gioco. Sei tranquillo, è quel giocatore, sì, sarà sempre la prima scelta, in qualsiasi parte lui andrà.
Sì, però io rimango dell'idea che a Sarri gli devi dare la possibilità di costruire la sua Juve, perché se rimaniamo ancora...
Questa
non è la sua Juve, questa non è... Daniele, vengo da te, Daniele, scusami, Daniele.
Sì, ma io credo che il reparto del centrocampo della Juve sia quello sul quale c'è da mettere le mani, perché in questo momento non è sicuramente il reparto migliore del nostro campionato. Credo che il centrocampo migliore sia quello della Lazio.
Assolutamente.
Poi quello dell'Inter se la gioca con quello della Juve, voglio dire, occhio croce. Quindi è evidente che se parte Pjanic, poi c'è che dire che ormai mi sembra sia vicino alla frutta, qualche altro giocatore che non ha espresso quello che ci aspettava, è evidente che bisogna rimettere le mani in quel reparto. E rimettere le mani vuol dire o puntare su una ricostruzione che passi attraverso dei giovani di grande qualità, uno può essere Tonali, il primo nome mi viene in mente ad esempio, oppure puntare su giocatori già fatti ma di grande qualità a livello internazionale, dico un nome a caso, Kroos del Real Madrid, che non te lo daranno mai, magari, non lo so.
Ma la Juve li può andare a prendere questi giocatori? Domanda che faccio, perché noi qui stiamo a fare un sacco di nomi, no? Tutti quanti dicono Sarri vuole questi giocatori, Sarri non è da Juventus, non sono giocatori da top, ma tutti questi nomi che stiamo facendo, ma li può andare a prendere la Juve? Oh, ma voi mi state citando.
Se ha preso Cristiano Ronaldo, può prendere tutti, Marco, sì. Ma la Juventus, se chiama, arrivano.
Tu dici.
Bisogna vedere le strategie dell'allenatore, della società. Io penso che se riconfermi Sarri, vuol dire che ha convinto tutti e che gli danno carta bianca. Perché per me il dilemma della Juventus è questo: Sarri sì o Sarri no? Ma ti faccio un esempio: ma se la Juve non vince lo scudetto e viene eliminata in Champions, ma tu pensi che la Juve riparte con Sarri? Per me no.
Cioè, dopo un anno Sarri, smonti tutto, dopo un anno.
Fa fatica a rimanere alla Juventus. Per me già c'è pronto Zidane.
Cioè, smonti tutto in un anno praticamente.
Certo.
Allora,
ha cambiato Allegri, che è arrivato due volte seconda alla Champions.
Allegri è stato 5 anni, però mi sembra, no? Ha fatto un percorso.
Sì, però ha fatto un percorso. Però ti voglio dire una cosa: ha perso due finali di Champions e ha vinto 5 scudetti. Quindi io ti voglio dire, un allenatore così non si mette in discussione, gli dai la terza chance.
Si mette in discussione? Può pure finire un ciclo, ricominci con qualcuno e cerchi di...
Sì, ma quando finisci i cicli devi cambiare pure i calciatori.
È quello che non hanno fatto, è questo che non hanno fatto. Cioè, il mercato di quest'anno non è un mercato per... Cioè, Sarri non l'ha fatto, parliamoci chiaro. Quindi ecco perché ti dico, una seconda soluzione tu gliela devi, una possibilità gliela devi dare costruendo una squadra. Poi se sbaglia è un altro discorso, ma con un anno non potete dirmi che se non vince la Champions e lo scudetto, mai detto niente, vince lo scudetto, vabbè, secondo me ce la fa, ma la Champions non mi sembra che hanno la bacheca piena dei Champions, non mi sembra questo.
Negli ultimi anni la Juventus è arrivata sempre in fondo, tranne l'altro anno, quindi quando tu in 3 anni fai 2 finali ti aspetti di vincere la Champions.
Antonio, in 30 secondi sei d'accordo, è lui il problema?
No, beh, facendo la Juventus, quello che vuole andare a prendere se lo prende. Ricordiamo, Higuaín ha pagato un parametro di 94 milioni, se l'è preso. Pjanic stesso è andata dalla Roma, ha versato la clausola e se l'è preso. Per cui se la Juve vuole arrivare, Juventus Sando, ci arriva. È l'unica società italiana che ci può arrivare, ci arriva. E anche perché ha un profilo internazionale che ha appeal. I grandi giocatori, se vai a vedere, sono venuti solo la Juventus, non sono nati in altre squadre. Premesso questo, su quello che riguarda poi il discorso di Sarri, secondo me la Juventus pensava che Sarri potesse ripercorrere il percorso fatto a Napoli, cosa sbagliata, perché a Napoli non aveva delle prime donne, aveva dei giocatori che erano molto ben disposti a seguire le orme di Sarri. Qui invece è completamente il contrario, è difficile andare a spiegare a Cristiano Ronaldo che deve seguire uno schema quando lui è abituato, sia centra, calcia e in una stagione fa 28, 40, 42 gol e gli interessa vincere il pallone d'oro. È difficile spiegare a Pjanic che deve giocare a due tocchi quando da quel punto di vista lì gli piace magari toccarla la palla più di qualche volta. È difficile spiegare a Douglas Costa che non deve intestardirsi e andare l'uno contro uno. È una squadra che da quel punto di vista lì era abituata negli anni con Allegri ad essere, diciamo così, valorizzata dal suo allenatore. Allegri era un grandissimo gestore, Sandro. Allegri ha fatto 5 scudetti e 2 finali Champions più la Coppa Italia, ma era un grandissimo gestore, sapeva tirar fuori il 120% dei suoi giocatori. Poteva non piacere, ma alla fin fine, onestamente, a un tifoso non è che interessa se la gioca bene o gioca, interessa vincere, alla Juve in particolar modo. Per cui a Napoli lo poteva fare, alla Juve è molto difficile questo, ed è difficile a mio modo di vedere vedere l'impronta di Sarri nella Juventus, perché non ha le caratteristiche dei singoli giocatori che sono tutti campioni. Beh, che si possono mettere a disposizione al di là di quello che viene detto per poter percorrere il gioco che ha fatto Sarri a Napoli. Punto.
Ma già questo l'ha detto Chiellini, già l'ha detto nella sua intervista.
Chiellini, lascia perdere, ha detto un sacco di cose. Chiellini ha fatto scatenare un macello con quel libro. Lascialo stare.
Infatti,
dai.
Veramente era meglio che non parlava e te lo schiava fuori quel libro, perché ha fatto più danni lui che il coronavirus. Però no, quello che ti voglio dire, a livello calcistico, è vero, perché non mi aspettavo che, io te devo dire la verità, è meglio che sta zitto, che gioca, che quando parla, perché fa veramente. Sì, litiga con tutti, eppure. Sembra un bravo ragazzo, ma li dica con tutti.
Li dica con tutti, ma quel libro ha fatto un macello proprio. Daniele,
peggio di Cassano quando giocava.
Sì, vi devo salutare. Daniele, mi dai un flash, un pensiero finale e poi ti saluto.
Su Sarri?
No, su questo, quello che vuoi, quello che finisci tu, chiudi tu, dai.
Ma guarda, Sarri, io ho sempre pensato che non fosse l'allenatore giusto per la Juventus, perché la Juventus vuole vincere e non vuole costruire nel tempo.
Invece Sarri può perdere, non ho capito.
No, voglio dire, credo che la Juve non abbia la pazienza di aspettare l'allenatore che costruisca una squadra di nuovo, che la ricostruisca.
Ma io non capisco, guarda, cioè, è più forte di me. No, se non vince un anno, ma che succede? Cioè, qual è il problema? Ma se tu arrivi secondo quest'anno, arrivi che ti posso dire di nuovo, qual è il problema? Stai cambiando? Una roba allucinante.
Ma ti sto dicendo che la mentalità della Juve è la mentalità di una squadra che non ha la pazienza di aspettare un allenatore, perché la Juve bisogna vincere subito. Quindi Sarri probabilmente era il tipo di allenatore che andava bene per un altro tipo di squadra, non per la Juventus, io credo. Per cui, come ha detto Pocheschi, se la stagione non dovesse finire bene, probabilmente le strade si divideranno.
Sì, richiameranno Allegri, dai. Allora,
Zidane,
vabbè, abbiamo detto tutti. Io vi saluto, un abbraccio, Antonio Paganini, Sandro Pocheschi, Daniele Garbo,
ciao,
Cinzia, rimani con me perché siamo in ritardo, mi fanno i gestacci, torniamo subito.